potete accomodarvi.
Grazie del termine, Presidente.
Prego. Allora, possiamo proseguire con l'esame del test? Prego.
Procedo.
Sì, allora.
Qual era la domanda?
Faccio mente locale. Sì, se possiamo entrare più nello specifico di questo cash pooling e vedere i vari conti correnti,
sì,
tra Riva Fire e Ilva, come funzionavano? Non è che nello specifico ci deve dire il numero di conto, come funzionavano,
allora,
che cosa accadeva a fine giornata?
Cosa succedeva? Succedeva questo, che nella contabilità di Ilva, anziché esserci un conto banche, c'era un conto corrente di corrispondenza con Riva Fire. Questo conto corrente di corrispondenza funziona come potrebbe funzionare un conto bancario, quindi gli accrediti, gli addebiti per i pagamenti per gli incassi dei clienti o per i pagamenti a fornitori di stipendi, quant'altro viene registrato. La differenza è che nella contabilità dell'Ilva io ho un credito, un debito verso la Riva Fire, anziché avere più cassa o meno cassa depositata presso la banca. Quindi quando io avevo l'incasso di una fattura, il conto corrente bancario veniva accreditato con l'incasso e nella contabilità dell'Ilva veniva registrato un credito nei confronti della Riva Fire. Riva Fire a sua volta registrava un debito nei miei confronti come Ilva. Quando io facevo un pagamento per qualunque natura di fornitori, di stipendi o qualunque altro, succedeva l'opposto. Nel conto corrispondenza questo veniva registrato come un movimento negativo e nella contabilità invece della Riva Fire questo veniva registrato come in opposto e quindi come un'uscita di cassa nei conti della Riva Fire. I conti erano intestati sia a Riva Fire che a Ilva, quindi potevano esserci conti intestati a entrambi. Questo sistema funzionava in diversi sistemi a seconda del tipo di banca che veniva utilizzata. Alcune banche lo facevano operazione per operazione, alcune banche lo facevano infragiornaliero per operazioni che si erano accumulate nell'ordine del periodo, alcune banche lo facevano a fine giornata. Il risultato però era questo, diciamo, dal punto di vista contabile, dal punto di vista sostanziale, che Ilva non aveva una cassa propria, ma aveva questo conto corrente di corrispondenza, quindi questo credito, questo debito nei confronti della sua capogruppo Riva Fire, la quale invece a sua volta, avendo la cassa per tutte le società del gruppo Riva Fire, poteva avere uno sbilancio positivo o negativo a seconda di quello che era il saldo a fine giornata delle varie operazioni che erano avvenute nel periodo tra le varie società.
Sì, nel 2012 avete fatto, con riferimento al 2012, delle verifiche dei saldi del saldo di questi conti?
Sì, abbiamo fatto delle verifiche per andare, abbiamo testato questa spiegazione che vi ho appena fornito, è stata testata con dei campioni di operazioni, che siamo andati a vedere effettivamente le operazioni, un campione di operazioni, ovviamente in una città come la Ilva le operazioni sono milioni, abbiamo testato una serie di operazioni per andare a vedere quali fossero, se effettivamente poi queste operazioni fossero state registrate in questo modo, e siamo poi risaliti a tutti i saldi che erano stati man mano accumulati nel corso degli anni.
E che cosa è il risultato, i saldi relativi tra Ilva e Riva Fire?
E questo a memoria, a questo momento, se mi dice, mi aiuta a dirmi la pagina, diciamo, faccio riferimento a quel che ho scritto a suo tempo, ovviamente.
Sì, no, possiamo iniziare da pagina 24-25 della sua relazione.
Sì, no, però... Presidente, mi perdoni, c'è opposizione a questo modo di procedere da parte del Pubblico Ministero, perché innanzitutto addirittura non che l'esame è suggestivo, è proprio suggeritivo, cioè sul documento che è la consulenza del dottor Lagro gli si indica anche le pagine di cui si vuole, ma non è questo,
no,
non mi faccio terminare.
Il problema delle pagine è una questione di comodità,
a parte questo
mi sembrerebbe assurdo,
questo è il meno
impuntarsi sulla questione della pagina.
Infatti ho detto, stavo terminando, però non mi ha fatto terminare cortesemente. Dicevo, questo è il meno. Il problema è un altro, cioè oltre al fatto che la domanda è suggestiva per queste caratteristiche, quindi non è una domanda diretta, ma che dà proprio geograficamente l'indicazione di cosa il pubblico ministero vuol sentirsi dire. Il test ha dato una risposta, non so se l'avete avuto modo di ascoltarla, dicendo che non è stata un'attività di constatazione con riferimento a tutti quanti i conti correnti, ma ha svolto un'attività tecnica di estrazione dei dati. Tra l'altro leggo io proprio nella sua consulenza, dice che l'analisi della documentazione di supporto di un campione ritenuto adeguato dei movimenti contabili dei saldi relativi alla tesoreria centralizzata di IVA S.p.A. delle società da questa controllate per i periodi dall'1 gennaio 2012 al 31 maggio 2013. La determinazione del campione potrà da noi essere effettuata mediante utilizzo di tecniche informatiche di estrazione dei dati e di campionamento. Questa è un'attività puramente consulenziale. Io e lei non saremmo in grado di poterla fare. Noi stiamo chiedendo praticamente al test odierno di fare le risultanze dell'attività tecnica consulenziale. Quindi da questo punto di vista io la prego di non ammettere le domande del pubblico ministero che sono state fatte sulla base dell'attività consulenziale. Quindi da questo punto di vista c'è opposizione. L'ho dichiarato proprio nell'incipit pagina 6 della consulenza che sta consultando il test che cortesemente ci avete fatto leggere prima.
Ho fatto, però la domanda non era una domanda specifica.
Questa domanda, no, ma il test ha risposto, per questo ho detto forse non avete, forse prima non avete sentito
tutto quello che ha detto.
No, il test ha detto noi abbiamo fatto delle analisi a campione. Queste analisi a campione per fare questo hanno utilizzato tecniche informatiche di estrazione dei dati e di campionamento che presuppongono ovviamente delle conoscenze tecniche, delle valutazioni di carattere tecnico che li portano a fare quel tipo di intervento. Quindi da questo punto di vista non stiamo parlando.
Un conto sono le valutazioni, quindi sono due cose diverse. Le conoscenze le possiamo apprendere in questa sede perché si tratta di un test che ha delle competenze tecniche specifiche. Quello che solo abbiamo escluso in conformità alle ordinanze sono le conclusioni, la valutazione di quello che può essere accaduto e quindi che ha ritenuto essere accaduto nella gestione finanziaria delle società. Quindi l'abbiamo chiarito più volte,
però l'attività di campionamento, l'attività di campionamento ed estrazione presuppone proprio una serie di momenti valutativi.
Questo lo sta dicendo lì, non abbiamo avuto la risposta del test, per cui comunque il metodo che ha utilizzato poi eventualmente ce lo spiegherà, però non è un aspetto valutativo.
Ma non è stata nemmeno fatta la domanda, Presidente, su questa
non è stata neanche fatta la domanda.
Quindi adesso il difensore ipotizza
per cortesia,
la domanda.
Se non ci sono elementi nuovi, per cortesia non interrompete la deposizione, perché sono l'una e mezza e non siamo riusciti ad andare neanche di un piccolo passo avanti. Va bene,
quindi,
prego.
Dicevo, dottor Lago, di capire bene come funzionavano, che cosa è risultato dall'analisi dei saldi di questi conti correnti ILVA e Rivafire.
Sì, allora, la pagina, non so se posso fare riferimento, ma penso sia...
È stato
sì, per aiuto anche
a consultarla.
Alla difesa, possiamo dire qual è la pagina. No, chiedo scusa.
Dicevo, a pagina 26 abbiamo
ripiegato. La consulenza, a quanto vedo, è conosciuta da voi, quindi è giusto per seguire meglio l'esame. Va bene, prego.
Dicevo, a pagina 26 della mia relazione ho riepilogato i saldi dare e i saldi avere. Adesso, diciamo, i saldi dare che riguardano appunto questo conto di corrispondenza. Al di là dei numeri, che sono numeri ovviamente rilevanti, perché come l'ILVA ovviamente è una società molto rilevante con molte operazioni, quello che si può vedere a occhio, anche se qui non sono stati fatti i totali, è che i saldi movimenti dare e movimenti avere sono all'incirca, diciamo, corrispondono dal punto di vista quantitativo, proprio perché il conto corrispondenza funziona come un conto corrente bancario. In particolare le varie tipologie sono il netting cash pooling, sono tutte le operazioni che sono state fatte con terzi e sono 8 miliardi e 400 milioni rispetto a 8 miliardi e 300 milioni di uscite.
Ecco, ci spiega il netting cash pooling?
È quello che ho spiegato, che ho detto, dicevo in precedenza, cioè questo fatto di compensare le operazioni all'interno del conto corrente di corrispondenza e di registrare queste operazioni sul conto di corrispondenza come se fossero registrate sul conto corrente bancario, con la differenza che il conto di corrispondenza è un conto contabile, il conto bancario dove c'è la tesoreria, dove c'è, diciamo così, il saldo effettivo di liquidità, è un conto gestito e depositato presso la Riva Fire. Quindi la conclusione di questo è che con questo sistema la liquidità dell'ILVA era perennemente depositata presso la Riva Fire. Così come l'ILVA, nel momento in cui aveva bisogno di fare un investimento, doveva chiedere alla Riva Fire la disponibilità di cassa per fare questo investimento.
Sì, questo discorso del cash pooling era giornaliero, cioè a fine giornata avveniva qualcosa tra i conti Riva Fire
sì,
e ILVA?
Come dicevo in precedenza, il cash pooling presuppone che giornalmente il saldo dell'operazione, come dicevo, o singolarmente o in blocco o a fine giornata, quindi comunque alla fine della giornata tutti i saldi venissero azzerati, i saldi dei conti correnti intestati all'ILVA venissero azzerati e la liquidità fosse portata sui conti della Riva Fire.
Della Riva Fire. Senta, oltre a questo discorso dei conti, c'erano altro tipo di operazioni che davano lo stesso risultato che avete accertato?
Può essere più preciso, scusi, non con la domanda, scusi, in che senso?
Cioè, per esempio, io leggo questo discorso dei RIBA o dei RID,
sì.
Come funzionava?
Allora, che cos'è la RIBA? È una cosiddetta ricevuta bancaria. È un mandato di pagamento, non è un titolo di credito. Sostanzialmente cosa succede? L'azienda a cui vendo un prodotto riceve la fattura e mi consegna questo documento che è un impegno a pagare il saldo di questa fattura. Io posso fare due cose, posso aspettare la scadenza della fattura e quindi aspettare che la cassa derivante da questo pagamento mi arrivi, oppure posso andare in banca e consegnare questo documento alla banca. Come dicevo, questo non è un titolo di credito, non è una cambiale, quindi la banca che cosa riceve? Riceve un documento che dimostra che io ho fatto una vendita e che verrò pagato. Naturalmente questo, non essendo un titolo di credito, non ha nessuna valenza nel caso in cui io non verrò pagato. Le banche concedono alle società delle linee di credito, quindi la possibilità di finanziarsi sulla base di un portafoglio RIBA. Quindi sul portafoglio RIBA vuol dire tu società, hai mediamente vendi 100 milioni al mese, io ti consento di anticipare questo anticipo che prenderesti magari a 60 giorni, quindi incasseresti 60 giorni, io ti consento di incassarlo in precedenza e per consentirti questo io ti do una linea di credito che tu puoi utilizzare e ti do, però tu devi dimostrarmi questo fatto, devi dimostrarmi che hai effettivamente fatto la vendita e quindi questo è il meccanismo. Nel caso dell'ILVA, in questo caso, l'anticipazione, così come avveniva sui conti della Riva Fire, quindi le RIBA che erano derivanti dalle vendite di materiale ILVA venivano consegnate in banca e la banca autorizzava la Riva Fire a utilizzare questa finanza proprio per il discorso detto prima, che tutta la liquidità veniva gestita dalla cosa. Quando a fine mese, diciamo la scadenza, il cliente paga effettivamente la sua fattura, la linea di credito rientra, come si dice in gergo tecnico, rientra, quindi se immaginiamo che io avevo una sola fattura e una sola linea di credito di 100, la banca mi ha anticipato, generalmente ovviamente la banca anticipa un po' meno, mi anticipa 80, quando incassa il 100 io recupero come banca il 100, quindi recupero il credito e avrò l'accredito del 100 sul conto. Ma anche in questo caso funzionava esattamente nello stesso modo. Il RID è una, diciamo, è un modo di pagamento, diciamo, che immagino tutti conosciamo, perché è il classico modo di pagamento in cui paghiamo le bollette, e quindi funziona allo stesso modo, con la differenza che è automatico, quindi il cliente non deve andare in banca e pagare la fattura, ma la banca gli addebita sul proprio conto la fattura, e quindi la riva si trovava la cassa e trovava quindi poi ad accreditare sul conto corrispondenza l'effettivo incasso.
Senta, avete questo discorso lo avete verificato anche con riferimento alla CCS? C'è un conto corrente di corrispondenza con CCS?
Allora, la CCS è una società che faceva un'attività analoga per quanto riguarda invece le operazioni.
Analoga a chi?
Analoga al conto corrente di corrispondenza, quella arriva a fire, la faceva invece per quanto riguarda la valuta. La CCS è una città, se ricordo bene, era registrata in Lussemburgo, in Belgio. Mi sfugge se Lussemburgo è in Belgio in questo momento. In uno di questi due paesi e faceva esattamente aveva la stessa funzione, quindi c'era un conto di corrispondenza anche qui con in questo caso con l'ILVA, ma anche con le altre società del gruppo ILVA, con la CCS, e la CCS operava in modo analogo.
Come arriva a fire, in sostanza?
Esatto.
Quindi c'era anche un rapporto ILVA-CCS.
Quindi c'era un conto corrente, un conto corrente di rispondenza, arriva a CCS, perché l'ILVA operava anche all'estero, sia come acquisti sia come vendite.
Benissimo. Senta, non riesco a capire se è stato fatto comunque. Avete, per il periodo di riferimento preso da voi in considerazione, avete accertato qual era nel complesso delle operazioni Riva Fire ed ILVA SPA i saldi come si sono posti? Cioè, era sempre un passaggio di denaro ILVA Riva Fire, oppure anche il contrario, e in che importi?
Allora, essendo un conto corrente corrispondenza, c'era i saldi potevano modificarsi. A pagina l'ho visto qui a pagina 26, i saldi dare e i saldi avere, i saldi dare ammontano per il periodo che abbiamo esaminato, quindi 2012 e primi mesi del 2013, a 11 miliardi, e per i saldi avere 11 miliardi 800 milioni, e per i saldi avere.
Sta leggendo, chiedo scusa, dottore. Sì.
Dicevo, e per i saldi avere erano 11 miliardi 200 milioni, quindi lo sbilancio era di
sì,
circa.
Sì, però io leggo qui conti correnti di corrispondenza delle società del gruppo ILVA, quindi qua parliamo il complesso del gruppo ILVA, è così?
Sì.
Oh, la domanda era relativamente al specifico, cioè ILVA SPA e Riva Fire, se avete fatto questa verifica.
In questo momento non me lo ricordo. Se c'è. In questo momento non mi ricordo se abbiamo avuto, se nella relazione c'è anche un dettaglio di questo ammontare.
No, siccome io appunto non lo trovavo, pensavo.
Ah, ecco,
va bene, senta, poi voi avete analizzato, se lo avete fatto, un contratto di assistenza proprio tecnica tra Riva Fire e ILVA SPA?
Sì,
di che cosa si tratta? Come quello che avete visto ovviamente, certo, controllato.
Come dicevo, Ilva dipendeva, per quanto riguarda tutti gli aspetti di direzione e coordinamento, dalla Rivafire, e dipendeva dalla Rivafire mediante due contratti, o meglio, Rivafire esercitava la direzione e il coordinamento mediante due contratti. Uno era un contratto di assistenza tecnica, strategica e di marketing, la cui remunerazione era effettuata in questo modo. C'era una quota fissa dello 0,65% del fatturato di Ilva, che veniva pagata comunque, e c'era una quota dipendente dal margine operativo lordo di Ilva, che veniva sempre dello 0,65%, che veniva aggiunto quando il margine operativo lordo di Ilva era positivo, quindi era maggiore di zero. C'era un secondo contratto invece di carattere amministrativo, dove tutte queste operazioni contabili venivano appunto registrate da personale della Rivafire, che aveva una quota fissa non molto elevata, e poi per ogni operazione veniva addebitato un ammontare, se ricordo 2 euro forse era l'ammontare, quindi ogni operazione registrata veniva addebitata al costo di 2 euro. Uno degli incarichi che ci fu dato fu quello di verificare la congruità di questo contratto. Non ho svolto io il lavoro, anche se ne sono a conoscenza di questo lavoro, perché il lavoro fu svolto da mia collega, all'interno nella valutazione che è stata fatta, il valore che è stato riconosciuto.
Presidente, però sulla valutazione e sul rapporto di congruità penso che il test non possa rispondere.
La congruità no, l'importo sì, però l'importo, no, qual era la remunerazione?
Ha specificato che sulla congruità non l'ha fatto lui, l'ha fatto una collega ed ha una valutazione.
La valutazione come quantificazione sì, sicuramente può riferire, come la quantificazione.
Numero, certo.
Il numero,
allora,
certo.
Il numero è era 480 milioni di euro. Su un periodo di diciamo 12 anni, adesso non ricordo il periodo, piuttosto diciamo di anni piuttosto lungo, ma la differenza riscontrata numerica era di 480 milioni di euro.
Quindi, chiedo scusa, la differenza fra che cosa?
La differenza fra quello che era stato il prezzo pagato per i servizi da Ilva a Rivafire e il valore di questi servizi stimati da
questo,
questa è la congruità,
appunto.
Questa è la asserita.
Questa è un po', stiamo andando un po', diciamo.
È servita a fare una causa civile.
Un po' oltre quello che comunque erano state le nostre indicazioni.
Sì, andando sempre a questo contratto che lei ha esaminato, ci ha detto anche quello che avete riscontrato, ci può dire quindi il corrispettivo di questo contratto, come era specificato?
Il corrispettivo del contratto?
Mi pare che abbia già risposto alla domanda, la stessa domanda è stata fatta al PM prima, ha specificato già le modalità con cui...
Se ce lo spiega un po' meglio, a me non è chiaro. Quindi.
Sì, può precisare quale aspetto pubblico ministero?
Ho chiesto il corrispettivo, come era determinato, se c'era era collegato a qualcos'altro o meno, come nasceva questo corrispettivo.
Il corrispettivo di che cosa? Di quale aspetto?
Del contratto, per il corrispettivo per i servizi prestati dal contratto che Ilva doveva arrivare a fire.
Allora, provo, magari non mi sono spiegato bene in precedenza, ma... Sostanzialmente era fatto di due parti questo corrispettivo, c'era una quota fissa che era lo 0,65% dei ricavi di Ilva, quella veniva pagata, se ricordo bene, su base trimestrale e veniva pagata in qualunque condizione. E poi c'era una
qualunque condizione che vuol dire?
Cioè, diciamo sempre, senza eccezione, a prescindere. Poi c'era una seconda quota, sempre dello 0,65% del fatturato,
che quindi si aggiungeva a questo
0,65% al primo 0,65%, portando il totale all'1,3, che sì, veniva pagato solo nel caso in cui il margine operativo lordo del periodo fosse stato superiore a zero, quindi fosse stato positivo.
Senta, questo contratto perché lei poi lo dice nelle sue relazioni, quando è stato stipulato fra Ilva e l'holding dell'epoca? Può consultare insomma anche i suoi atti.
Il contratto è stato siglato una prima volta in 1 luglio 99 e rinnovato fino al 31 dicembre 2012.
E questo contratto, se lei lo sa, se ne ha memoria, se lo ha approfondito nel corso dei suoi approfondimenti, poi fino a quando è stato in piedi, quando è cessato?
Allora, qui...
Se lo sa,
non me lo ricordo qua in questo momento.
Quindi lei l'ha esaminato dall'1 luglio 99 fino al 31 dicembre 2012.
Esatto. Perché poi col commissariamento ci sono verificate una serie di cancellazioni di contratti e tutto, quindi non le date giuste, esatte per tutta una serie di fatti che non in memoria sull'aspetto temporale.
Senta, e a fronte, quindi Ilva, abbiamo detto che cosa doveva. Cosa doveva corrispondere a Rivafire? A Rivafire cosa corrispondeva a Ilva? Cioè l'oggetto di questo contratto qual era?
L'oggetto di questo contratto era sostanzialmente fornire a Ilva tutta una serie di servizi legati alla gestione aziendale, quindi riguardavano, leggo qui perché una serie di attività, inclusa la consulenza strategica e direzionale, ma soprattutto la gestione aziendale, quindi tutto quello che riguardava gli aspetti operativi, commerciali, quotidiani di gestione della società.
Ma lei ha avuto modo di esaminare in cosa consistevano queste prestazioni? Come poi lei è giunto anche, ha detto prima, ad addivenire a un calcolo della congruità di questo corrispettivo. L'ha esaminata?
No, l'ha fatta il dottor Lagro, l'ha già detto, la consulenza su questa materia.
E chi l'ha fatta?
L'ha fatta una mia collega.
Che si chiama?
Che si chiama Pagano, Antonella Pagano.
Che lavorava in Price?
Lavorava in Price, adesso non lavora più in Price.
All'epoca dei fatti lavorava
all'epoca,
in Price?
All'epoca sì, è una mia collega.
Sì. Siccome in uno dei documenti che abbiamo è comunque citato, è anche a firma sua, questo del 4 luglio del 2015, uno dei documenti che è stato acquisito e prodotto, perciò le chiedevo lei, insomma.
Dovrei rileggerlo, però.
Sì, le chiedevo, siccome questo documento, che poi è l'allegato numero 3 di quanto fu prodotto dal difensore dell'ente imputato Ilva S.p.A., nel settembre del 2016 e poi riversato al momento della richiesta di applicazione di pena da parte delle parti processuali, questo documento che è denominato Nota Tecnica Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, assistenza nella definizione di un intervallo di valori di mercato per il corrispettivo pagato a Rivafire S.p.A. sulla base del contratto di assistenza e di un precedente analogo contratto per il periodo 1995-2012. Conto deduzioni e spunti di revoca alle considerazioni portate nelle memorie difensive depositate nell'interesse di Rivafire S.p.A. Questo documento poi è firmato proprio da lei, nelle quali lei appunto spiega l'argomento in merito alla determinazione del corrispettivo e alla congruità dello stesso. Perciò le chiedevo, comunque lei lo ha fatto proprio questo documento.
Mi scusi Presidente, a parte che questo è una sorta di suggerimento. Ma il teste ha già risposto che non se ne è occupato lui, mi sembra abbastanza evidente che si è trattata di una consulenza prestata da una sua collega che poi, se ho capito bene, è stata fatta rivivere attraverso la sottoscrizione del dottor Lagro al momento del patteggiamento di Ilva, documento che peraltro io sconosco.
Ma questo è un po' difficile.
Il test ha appena detto di non averla fatta lui. Se l'avrà fatta lui questa attività, allora poi ci dirà tutti i verbali delle persone che ha sentito, tutto quello che ha fatto per arrivare.
Poi lei vuole
per carità,
si
assumerà anche la sua responsabilità di far propria un'attività di un altro.
C'è una sua firma,
ha riferito di che questa, diciamo, verifica questa.
La verifica numerica non l'ho fatta io, confermo.
Però lei, diciamo, risulta quanto riferito scritto da pubblico
ho recepito
ministero
questa,
che
diciamo, ho recepito all'interno recepito di un documento questo lavoro fatto da queste mie colleghe e l'ho ampliato nella, spiegando anche che cosa, a cosa si riferivano le varie parti di questo contratto. Anche
quindi
qui,
al di là diciamo, della sua partecipazione, sì, dei limiti della sua partecipazione, è in grado di rispondere comunque a questa domanda, visto che comunque il lavoro si è svolto a quanto abbiamo compreso sotto la sua direzione, sì, lei se ne è assunto, sì, la paternità.
Ho solo bisogno di
è in grado di rispondere a questa domanda?
Però se ho capito bene ha preso la consulenza della collega e ha fatto una valutazione della consulenza di un altro, quindi adesso stiamo chiedendo di rispondere su il lavoro da consulente che lui ha fatto per Ilva, dando un ampliando e valutando una consulenza altrui, francamente.
Quindi se ne è servito, ecco, insomma, la
se ne è servito per fare
è?
Una sua consulenza per Ilva per il patteggiamento, adesso, francamente. È un test del PM.
Appunto di questo parliamo.
Veramente
allora,
questa consulenza
la
era
che
per il giudizio civile nella quale l'amministrazione straordinaria aveva citato la famiglia Riva, chiedendo appunto questo discorso qui.
Ancora peggio.
La vuole precisare per favore la domanda che stava ponendo al dottor Lago?
Io ho chiesto semplicemente se ci poteva dire in che cosa consisteva la prestazione che Riva Fire versava a Ilva.
Se lo sa,
visto che nel contratto che ha analizzato.
Certo. Sì, si trattava di fornire del personale e dei servizi che Ilva utilizzava per gestire, per effettuare le operazioni. Quindi personale che riguardavano sia personale operativo, sia personale commerciale, sia personale che riguardava la gestione degli impianti, quindi le manutenzioni, quindi tutto questo tipo di attività specifica.
E quindi lei ha appurato se personale Riva Fire lavorava in Ilva, prestasse servizio in Ilva?
Sì.
E sa che tipo di personale fosse o ha visto semplicemente dei dati numerici?
Ho visto semplicemente dei dati numerici.
Ho capito. Senta, allora, quindi come prima ci ha detto, questa CCS svolgeva un servizio a livello europeo di tesoreria centralizzata?
Sì, per tutte le società.
E per tutte le società del gruppo o solo le società estere?
Per tutte le società del gruppo svolgeva questa attività sui conti esteri, quindi le operazioni che avevano per oggetto transazioni in valuta estera.
Ho capito. Senta, poi lei ha esaminato nel dettaglio un'operazione societaria che è partita dal giugno del 2012, si è conclusa a dicembre 2012 con la scissione da Riva Fire della neocostituita Riva Forni Elettrici, operazione appunto che ha coinvolto sostanzialmente nello stesso periodo in cui deflagrava l'inchiesta giudiziaria le società.
Ma Presidente, per favore, è veramente
è un dato
allora
di fatto.
Perché siccome la cosa
giugno dicembre 2012,
la domanda è mia sul verbale,
misure cautelari eseguite,
la domanda mia sul verbale era nociva quando non l'avevo fatta apposta. Questa mi sembra che viene fatta apposta.
Ma pubblico ministro, riformuli la domanda in termini più asettici, per cortesia.
Allora, lei ha esaminato un'operazione di scissione che, come ho detto prima, è iniziata nel giugno del 2012 ed è terminata nel dicembre del 2012 con la scissione dalla Riva Fire della neocostituita Riva Forni Elettrici.
Allora, Presidente, rispetto a questa domanda, volevo semplicemente che la Corte riguardasse il capitolato di prova,
perché i pubblici ministeri, con riferimento alla posizione del dottor Lagro, chiedono di riferire in merito agli aspetti finanziari concernenti i rapporti intercorsi nel periodo d'oggetto tra ILVA, società est correlate, holding, Rivafire e altro. Quindi aspetti finanziari, tant'è che su cash pooling non ho fatto nessuna opposizione, sui conti correnti non ho fatto nessuna opposizione. Non è stato chiesto nel capitolato di prova che il test Lagro riferisse in ordine a aspetti di carattere societario. Questo è un altro tipo di discorso. Tra l'altro, essendo un testimone, dovrebbe riferire in ordine a fatti che lui ha visto, conosciuto, appreso. Quindi, da questo punto di vista, fino adesso non ci siamo opposti, ci opponiamo perché questo è arrivato a un aspetto diverso e non aspetti finanziari.
Presidente, questa è la naturale prosecuzione dell'attività che ha svolto il test, quindi la domanda di prima, altrimenti l'articolazione, cosa è avvenuto in quegli anni, gli ho detto persino cosa è avvenuto nel corso dell'inchiesta, lei mi ha detto riformula
la domanda,
questo è il gruppo.
Non c'entra niente, qua stiamo parlando degli aspetti finanziari fra gruppi, se no dovete fare un capitolato di prova diverso e non dovete fare
tutti gli assetti finanziari, proprio di quello stiamo parlando.
Non replichi per favore, la domanda è ammissibile in quanto può essere ritenuta ricompresa.
C'è eccezione di nullità sulla sua vostra decisione perché lesiva del diritto di difesa, in quanto il capitolato è specifico sugli aspetti finanziari e siccome il test si è occupato di aspetti finanziari, noi ci siamo preparati in sede di esame, di controesame eventuale sugli aspetti finanziari. Qui si sta allargando adesso dal punto di vista del capitolato di prova e ovviamente io da questo punto di vista chiedo un termine perché diventa lesivo del nostro diritto di difesa.
Avvocato, l'ordinanza è che è compreso nel capitolo di prova, quindi
non c'è aspetti finanziari.
Ma l'ordinanza è stata, la domanda è stata messa in testa e risposta. La tua eccezione rimane
aperta.
Io ho fatto l'eccezione,
non è che il test si può bloccare.
Ma mica ho detto, io ho fatto un'eccezione di nullità che mi è consentita e ho chiesto un termine a difesa che mi è consentito e se mi date la possibilità di fare l'avvocato, sto facendo l'avvocato. Solo questo, niente di più. Voi continuate a fare quello che volete, ci mancherebbe.
Ma io penso di essere stata chiara, sì, perché sulla base della motivazione dell'ordinanza ammissiva di questa domanda è chiaro che non vi è luogo a provvedere sull'istanza di termine a difesa, perché se l'ho ritenuta, diciamo, ricompresa nel capitolo, da questo deriva automaticamente che non è possibile concedere il richiesto termine. Prego, possiamo
proseguire? Sì, Presidente, affinché resti a verbale che anche le altre difese si associano all'eccezione di nullità.
Va bene, grazie. Prego, Pubblico Ministero.
Sì, la domanda allora è stata fatta e è stata ammessa dalla Corte.
Procedo.
Ponder.
Perfetto. Allora, l'operazione è quella in cui Ilva Commerciale cede due partecipazioni che Ilva Commerciale aveva al proprio interno, Parfinex e CSC, alla Stahl. La Stahl era la società, anch'essa posseduta dalla Rivafire originariamente, che aveva una partecipazione lei stessa in Ilva e che era la società finanziaria che aveva come scopo quello di fornire finanziamenti a lungo termine alle due società originali del gruppo Riva, tra cui appunto la Ilva stessa. L'operazione si concretizza l'Ilva Commerciale che cede due partecipazioni, riceve in cambio, all'interno di un'operazione un pochino più complessa, ma nella sostanza riceve un cambio, un credito verso la Ilva, e in questo modo la conseguenza di questa operazione è che la Ilva Commerciale, che aveva due partecipazioni con un patrimonio netto piuttosto consistente, se ricordo bene, nell'ordine di 2 miliardi e 700 milioni, viceversa si trova ad avere un credito verso l'Ilva, e quindi nel momento in cui l'Ilva avesse dovuto aver bisogno di cassa o fosse entrata in una situazione concorsuale,
queste sono valutazioni, non sono fatti.
Va bene, ci fermiamo qui.
Quindi che cosa può dire? Ci dica lei.
Ci fermiamo qui nel senso che le ipotesi poi, le valutazioni.
Sì, dottore, una precisazione soltanto.
Quindi sempre all'interno di questa operazione. Intanto Ilva commerciale, da chi è controllata?
Era controllata da Ilva.
Da Ilva S.P.A.
Ilva S.P.A.
Benissimo. Quindi Ilva commerciale, che cosa ha ceduto a chi?
Ilva commerciale ha ceduto a Stahl, che era una società non controllata da Ilva e quindi fuori dall'ambito di Ilva, due partecipazioni, una in Parfimex e una in CSC. Benissimo. Per un totale di 1.114 milioni.
Quindi al prezzo complessivo di 1.000.000.000
e 114 milioni.
Benissimo. Quindi abbiamo detto Ilva commerciale è controllata interamente da Ilva S.P.A. Contestualmente avete verificato altra operazione di Ilva nei confronti della Stahl?
Sì, cioè? Allora Ilva riceve un finanziamento da Ilva commerciale e con questo finanziamento di Ilva commerciale paga Stahl, Ilva aveva un debito di 1.020.000.000 nei confronti di Stahl e quindi paga Stahl.
Quindi paga Stahl.
Le date le ricorda di queste operazioni, come le ha indicate?
Presidente, mi perdoni, giusto per seguire noi, ma il test sta consultando lo stesso documento di prima o un documento diverso?
A pagina 75.
No, lo stesso documento di
quelli di prima?
Pagina 75-76.
Project Iron?
Sì.
Ilva per estinguere.
Le date sono tutte queste operazioni si sono verificate nel mese di giugno del 2012.
Fatto la copia.
Sì.
La fotocopiatrice abbiamo fatto.
Aspetti che forse l'avvocato deve trovare la pagina.
75. No. Quindi Ilva poi estingue questo questo debito.
Quindi, che Ilva estingue questo debito. E
questo debito aveva una scadenza, lo estingue anticipatamente?
Ilva estingue anticipatamente questo debito aveva una scadenza successiva, in questo momento non ricordo la data di scadenza, ma aveva una scadenza successiva, quindi Ilva anticipa il pagamento di questo debito.
Quindi nella sostanza Ilva riceve questo finanziamento da Ilva commerciale,
sì.
Dopodiché estingue il
debito anticipatamente
che aveva con la Stahl. Quindi in buona sostanza la Stahl riceve queste due società da Ilva commerciale, Centro di Coordinamento Siderurgico e Parfinex.
Esatto.
Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione a questo tipo di domande, sono tutte suggestive, pubblico ministero, sono tutte assolutamente suggestive. Il fatto che non sia intervenuto prima non significa che dobbiamo continuare in questa.
Tra l'altro, Presidente, pagina 75 della consulenza che ci ha indicato il
76.
Pubblico ministero, se vuole magari procedere con modalità
diverse. Riassumendo quello che ha detto.
Non si fa la domanda riassuntiva o riepilogativa,
faccia la domanda direttamente, quello che ha detto sarà registrato.
Sì, di questa operazione che cosa rimane a Ilva S.P.A.?
Allora, provo a riepilogare per questa operazione. Allora, Ilva commerciale fa un finanziamento di 1.120.000.000 a Ilva, la quale con questo finanziamento rimborsa un debito non scaduto a Stahl. Stahl acquista da Ilva commerciale acquista due partecipazioni da Ilva commerciale per un valore di 1.114.000.000. Al termine di questa operazione, quindi Ilva commerciale ha un credito verso Ilva per il fatto del finanziamento che ha dato e Stahl ha a sua volta ricevuto il rimborso del debito che non era scaduto e ha nel proprio portafoglio due partecipazioni, Parfinex e CSC, e non ha più rapporti con Ilva.
Con Ilva. Ma vi è stata effettivamente un'uscita di denaro o è stato sempre in conto corrente di corrispondenza?
No, tutto questo è avvenuto tramite il conto corrente di corrispondenza e quindi da un punto di vista finanziario non ci sono stati passaggi finanziari, perché tutte le società hanno registrato i movimenti attraverso i conti correnti di corrispondenza.
Quindi queste due società, il CCS e Parfinex, il risultato è che vanno da Ilva Commerciale a Stalla.
C'è opposizione, Presidente, anche in questo caso la domanda è suggestiva. Chiediamo se sa qual è il risultato.
Che se l'ha detto.
Altrimenti...
ma perché devi ripetere una cosa che l'ha detta?
Impostiamola in maniera
dove
diversa.
Vanno CCS e Parfinex?
C'è opposizione, il testo ha risposto per due volte, mi perdoni Presidente, c'è opposizione perché il testo in italiano perfetto ha risposto per due volte descrivendo in maniera minuziosa l'operazione. Quindi rispetto a questa cosa non si può chiedere per la terza volta lo stessa cosa al testo, possiamo risentire il verbale, Presidente.
Qual era la domanda, scusi, dove vanno?
Dove vanno queste due società, CCS e Parfinex, che erano di Ilva Commerciale che deteneva i pacchetti, dove vanno, che fine fanno?
Alla domanda assolutamente superflua, perché nel momento risposto. In cui il test ha detto sono state cedute da Tizio a Caio, ovvio,
cioè l'ha già detto due volte.
Poi se si vuole dire in corte d'assise dove vanno le società, come se fossero degli organismi viventi, ma non sono degli organismi viventi, stiamo parlando di questioni commerciali, non di...
Che vuol dire? Può essere più preciso?
Passano da Ilva Commerciale a chi?
Passano, cosa vuol dire?
C'è stato un trasferimento...
Le hanno cedute.
Ilva Commerciale ha ceduto a Stal le due partecipazioni per un ammontare di 1.114 milioni. Un miliardo e 114 milioni di euro.
Benissimo.
Quindi?
Che poi è ritornato questo miliardo a Stal.
Presidente, io
assolutamente
penso che
non è la stessa cifra, questa è una domanda che nuoce alla sincerità della risposta, perché non è la stessa cifra, il pubblico ministero lo sa benissimo.
Va bene, la domanda l'ha ritirata il pubblico ministero.
Senta, abbiamo parlato prima, ha detto la domanda del pubblico ministero, ha parlato di questa Stal, mi sa dire questa società, che tipo di società fosse?
Sì, la Stal era una società, mi devo aiutare qui con...
Sì, sempre nel suo documento che sta consultando, ne parla anche.
Era una società controllata da Rivafire,
sì.
Che aveva al proprio interno aveva un portafoglio di partecipazioni e che riceveva riceveva periodicamente dalla CCS l'eccedenza di liquidità in valuta e che utilizzava queste eccedenze di liquidità per finanziare a lungo termine le società dell'allora gruppo Rivafire. Quindi lo scopo della società era quella di essere allo stesso tempo una società che aveva un portafoglio di detenere un portafoglio di partecipazioni, tra cui anche all'inizio, fino al 2012, il 26% dell'ILVA, e di fungere da finanziatore a lungo termine delle società del gruppo Rivafire.
Senta, sa dove aveva la sede sociale questa società?
Ce l'aveva in Lussemburgo, se ricordo bene.
Senta, invece prima ha parlato di quest'altra società, la Parfinex. Questa società invece mi può dire qualcosa? Che oggetto sociale aveva? Dove aveva la sede legale?
Guardi, questa non me la ricordo in questo momento.
Sempre nella sua relazione la cita.
Sì, però... Anche questa era una società lussemburghese.
Sì.
Anche questa è una società lussemburghese che aveva un patrimonio aveva un patrimonio consistente in ammontante a 1.305.000.000 di euro, che dopo la cessione che abbiamo visto prima dall'Ilva Commerciale alla Stahl è stata poi incorporata nella Stahl.
Sì, le volevo chiedere, lei sa se poi l'Ilva, quando era ancora, diciamo, gestione Riva, a seguito dell'approvazione della nuova AIA del 26 ottobre 2012, avesse o meno approntato un piano di investimenti?
Sì, l'Ilva aveva approntato un piano di investimenti, il quale però, quando fu sottoposto alla verifica di una società di consulenza, appunto l'Ernst Young, l'Ernst Young concluse, se ricordo bene, che nel momento in cui l'Ilva avesse dovuto portare avanti questi investimenti non vi erano evidenze che avrebbe avuto risorse finanziarie sufficienti per portarli avanti.
Questo piano ricorda di che periodo fosse, temporalmente?
No, in questo momento non mi ricordo, era un piano pluriennale, ma non mi ricordo.
Vabbè, comunque è agli atti.
Comunque è agli atti, cioè mi ricordo di aver scritto sull'argomento.
E nelle sue relazioni. Senta, e tornando un attimo all'operazione che ci ha descritto prima, quindi come avviene concretamente poi la scissione e la nascita di questa Riva Forni Elettrici? Se ci scandisce i vari passaggi, le varie operazioni societarie fino alla nascita, diciamo, della società.
Ecco, qui devo prendere un documento diverso però.
Possiamo vederlo per favore?
Certo.
Sì. Di che si tratta?
Allora, il documento è operazione di scissione Riva Forni Elettrici del 21 dicembre 2015.
Anche questo fa parte di quella documentazione che era stata prodotta in sede di istanza congiunta di applicazione pena.
Ci date per favore qualche minuto per vederlo? Grazie.
A questo punto forse facciamo la pausa, che dicevo. Va bene. Diciamo una mezz'oretta forse può essere sufficiente. Va bene, alle 3 allora.